Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87° versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici, a partire da 22 dicembre 2021 Radio Italia non trasmette più su onde corte, ma voi potrete ascoltare ancora le nostre programmazioni andando sul sito parstoday.com/it.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @RadioItaliaIRIB, Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib. E sempre su Instagram, Pars Today Italian.
Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio.
Iran-Armenia, presidente Raisi, bene le relazioni bilaterali. Iran-Sudafrica, telefonata tra ministri degli esteri, focus su Gaza. Iran, uno dei partner più importanti dell'Unione Economica Euroasiatica. Salve amici ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia. Oggi è giovedì 21 dicembre 2023. Tra poco vi presento il notiziario, che poi farà seguito da una breve nota di commento, dopodiché potrete ascoltare un altro appuntamento con la serie Il Sentiero della Luce. A tra poco. Il presidente iraniano Ebrahim Raisi si è congratulato con il premier armeno Nikol Pashinyan l'anniversario della nascita del profeta Gesù, la pace sia con lui. Lo ha detto il capo di Stato iraniano mercoledì sera in una conversazione telefonica, nel corso della quale ha espresso anche la propria soddisfazione per il livello delle relazioni tra i due paesi, auspicando un maggior rafforzamento della cooperazione congiunta Teheran-Erevan in diversi settori, tra cui economia, trasporto e commercio. Il ministro degli esteri iraniano Hossein Amir Abdollahian e la sua collega sudafricana Naledi Pandor hanno discusso in una conversazione telefonica, oltre le questioni di interesse comune, quelle internazionali, nonché gli ultimi sviluppi in Palestina e la guerra genocida del regime sionista a Gaza. Abdollahian in questo colloquio ha espresso la propria soddisfazione per lo sviluppo delle relazioni bilaterali Teheran-Pretoria, elogiando il sostegno del governo del popolo della Sudafrica al popolo oppresso palestinese di fronte alla brutale aggressione sionista.
L'Iran ha delle potenzialità per diventare uno dei partner più importanti dell'Unione Euroasiatica, lo ha dichiarato il ministro del commercio dell'Unione Euroasiatica Andrei Selepnev proprio nell'incontro con Qasem Jallo e lì, ambasciatore dell'Iran in Russia. L'Unione Economica Euroasiatica è un'unione economica intergovernativa composta da Bielorussia, Kazakistan, Russia, Kirghizistan, Armenia. I membri osservatori di questa unione sono Uzbekistan, Moldavia e Cuba. Malesia, campagna boicottaggio contro navi israeliane. Il primo ministro malese Anwar Ibrahim ha dichiarato che il paese ha deciso di non accettare più navi battenti bandiera del regime sionista per attraccare nel paese. Israele sta commettendo massacri e brutalità contro palestinesi, ha detto il premier. La Malesia imporrà anche il divieto a qualsiasi nave in rotta verso Israele di caricare merci nei porti malesi, ha aggiunto. La Malesia, ha detto ancora il primo ministro Anwar Ibrahim, bloccherà l'ancoraggio della ZIM Integrated Shipping Service con sede nei territori occupati in uno qualsiasi dei porti della nazione del sud-est asiatico. Entrambe questioni e restrizioni hanno effetto immediato, ha concluso. Emerge un'altra verità su Operazione Tempesta all'Aqsa. Il canale 12 del regime sionista ha rivelato che veicoli militari e carri armati dell'esercito di Tel Aviv sono responsabili del bombardamento delle case dei coloni ebrei estremisti nell'insediamento di Be'eri ad est della striscia di Gaza durante l'operazione di Hamas che ha avviato Tempesta all'Aqsa lo scorso 7 ottobre. Secondo questo canale, circa 500 soldati israeliani erano presenti nell'insediamento vicino all'enclave palestinese Gaza, ma non hanno partecipato alle battaglie in corso nonostante le suppliche e le chiamate di soccorso da parte di ebrei. Il rapporto documenta che il carro armato dell'esercito israeliano in un attacco ha mirato la residenza della famiglia Bessi e anche uno dei tank ha sparato contro l'abitazione dimostrando una mancanza di preoccupazione per la sorte dei prigionieri israeliani. I soldati hanno semplicemente segnalato che non sarebbe accaduto loro alcun male esprimendo loro intenzione di distruggere i muri delle case nell'insediamento coloniale. Il rapporto documenta anche le testimonianze di alcuni ebrei che sono rimasti feriti dalle schegge di proiettili sparati da carri armati verso le abitazioni proprio dentro l'insediamento.
Al-Qur'an nur yudhi'u al-qalb war-ruh haqqan in hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
إلى sentiero della luce.
Subhanaka, subhanaka, subhanaka. In nome di Dio, il clemente, il misericordioso, un caloroso saluto a tutti voi amici ascoltatori dalla nostra terra lontana. È con immenso piacere che oggi vi presentiamo un'altra puntata della serie Il Sentiero della Luce, dedicata alla lettura e all'interpretazione semplice dei versetti del Corano, il testo sacro dell'Islam. A tra poco. Nel nome di Dio, il clemente e il misericordioso. Cari amici di Pars Today Italian, siamo lieti di accompagnarvi anche oggi con l'interpretazione semplice e scorrevole dei versetti del Corano, l'ultimo testo rivelato dal Signore e la Sacra Scrittura di 1,5 miliardi di persone al mondo. Anche oggi continueremo con la lettura e un semplice commento del 57° brano del Corano, la Sura Al-Hadid, il ferro, di cui il nome deriva appunto dal 25° versetto. Stando alle fonti islamiche, questa nobile sura è stata rivelata al nobile profeta dell'Islam negli anni di residenza alla Medina e, come molte altre sure coraniche, parla soprattutto di argomenti di base della fede, come la creazione dell'universo, la missione dei messaggeri di Allah e delle caratteristiche dei suoi sinceri servi che credono nella parola divina, nei suoi messaggeri e nel giorno del giudizio al cospetto di coloro che negano tutto ciò aggrappandosi al credo e ai costumi dei loro antenati. Questo nobile sura comprende 29 versetti in cui il tema principale è la creazione e la magnificenza del potere divino. Oggi conosceremo meglio dal versetto 25 al 29 di questa nobile sura coranica. Ora ascoltiamo il versetto 25 della sura Al-Hadid, il ferro. In vero inviamo i nostri messaggeri con prove inequivocabili, e facemmo scendere con loro la scrittura e la bilancia, affinché gli uomini osservassero l'equità. Facemmo scendere il ferro, strumento terribile e utile per gli uomini, affinché Allah riconosca chi sostiene lui e i suoi messaggeri in ciò che è invisibile. Allah è forte, eccelso. Questo versetto tratta il tema della profezia e la guida degli uomini alla beatitudine. Dice: nel corso della storia tutti i santi profeti sono stati inviati con i libri e miracoli, in modo che le persone potessero distinguere la strada giusta da quella sbagliata. Questo nobile versetto invita gli uomini a trattarsi reciprocamente sulla base della giustizia, evitando la crudeltà e l'invasione dei diritti altrui. Il Sacro Corano usa relativamente al ferro un verbo che significa far scendere e che viene tradotto anche con rivelare, e quindi interessante osservare che quando si è calcolata l'energia necessaria alla formazione di un autonomo di ferro, si è scoperto che era indispensabile un'energia pari a 4 volte quella presente nel sistema solare. Gli scienziati ritengono pertanto che il ferro sia un elemento estraneo venuto sulla Terra e non formatosi su di essa. Ad ogni modo è naturale che alcune persone trasgrediscano i limiti posti da Dio l'Altissimo e prendano la via dell'oppressione e della trasgressione. Per affrontare questi tipi di persone nel modo più opportuno abbiamo bisogno del potere e degli strumenti giusti. Uno degli elementi naturali da sempre ha svolto un ruolo molto efficace nella realizzazione degli strumenti necessari all'uomo è il ferro, senza il quale ancora oggi le ruote di tutte le fabbriche e industrie del mondo cesserebbero a funzionare. Come sappiamo, nei tempi passati le spade, gli scudi e le lance venivano usati per trattare con forza tutti gli oppressori e coloro che cercavano il dominio sugli altri, mentre oggi i cannoni e i carri armati sono strumenti che svolgono la stessa funzionalità. È ovvio che la lotta contro gli oppressori implica che i difensori della verità e della giustizia posseggano il ferro, restando anche pronti a sacrificare la propria vita per la causa della verità. Da questo versetto impariamo che i profeti non hanno costretto gli altri a compiere buone azioni, né hanno cancellato il male e il peccato, ma hanno chiarito i loro criteri e l'estensione del bene e del male in modo che tutti gli uomini possano agire secondo la propria volontà basata sulla verità e sulla giustizia. Uno degli obiettivi della missione dei profeti è stabilire la giustizia nella società insieme all'educazione del popolo. L'attuazione della giustizia nella società richiede l'uso del potere per trattare con determinazione coloro che non sono disposti ad accettare la giustizia nella società. Ed ora ascoltiamo i versetti 26 e 27 della Sura Al-Hadid. Invero inviamo Noè e Abramo e concedemmo ai loro discendenti la profezia e la scrittura. Alcuni di loro furono ben diretti, ma la maggior parte fu empia. Mandammo poi sulle loro orme i nostri messaggeri e mandammo Gesù, figlio di Maria, al quale demmo il Vangelo. Mettemmo nel cuore di coloro che lo seguirono dolcezza e compassione. Il monacheismo invece lo ostituirono da loro stessi soltanto per ricercare il compiacimento di Allah. Non fummo noi a prescriverlo, ma non lo rispettarono come avrebbero dovuto. Demmo la loro ricompensa a quanti fra loro credettero, ma molti altri furono empi. Nella continuazione del versetto precedente, questi versetti che appena abbiamo ascoltato ricordano che tutti i grandi profeti di Dio che avevano il libro, da Noè a Abramo a Mosè a Gesù, la loro missione era quella di guidare l'umanità sulla retta via, ma in ogni epoca e tempo un gruppo di popoli non ha accolto la chiamata dei profeti e non ha creduto in essi. L'ultimo messaggero di Dio, prima del profeta Muhammad, pace e benedizione su di lui, fu il profeta Gesù, che portò il Vangelo per guidare i suoi seguaci e diffondere proprio anche amore e amicizia tra i popoli. Ma come ci insegna la storia, anche nel caso di questo nobile profeta ci sono state le deviazioni e le ostilità da parte degli uomini alla parola di Dio l'Onnisciente. Da questi versetti comprendiamo che i profeti cercano di guidare le persone e trasmettere loro il messaggio divino. Accettare o non accettare questo invito dipende dalla volontà delle persone e dalla loro predisposizione intellettuale nei confronti della verità. I profeti non costringono nessuno ad accettare la verità. Il flusso della profezia è esistito continuamente nel corso della storia, ovviamente, fin tanto che non c'era bisogno della venuta di un nuovo profeta e della rivelazione di un nuovo libro basato sulla conoscenza divina. Pertanto credere in tutti i profeti e nei loro testi sacri e onorarli è dovere per tutti i fedeli. L'eresia nella religione, in nome della religione, è una delle pesti che minacciano le religioni celesti. L'eresia è legata al tempo in cui i seguaci delle religioni promuovono le proprie idee, i loro interessi e desideri in nome della religione e, peggio ancora, in nome di Dio. È proprio prima di concludere, diciamo che l'eresia è veramente un problema maggiore. E infine ascoltiamo i versetti finali della Sura Al-Hadid, il Fer, i versetti 28 e 29. O credenti, temete Allah e credete nel suo messaggero, affinché Allah vi dia due parti della sua misericordia, vi conceda una luce nella quale camminerete e vi perdoni. Allah è perdonatore, misericordioso. La gente della scrittura sappia che non ha alcun potere sulla grazia di Allah. In verità, la grazia è nella mano di Allah ed Egli la concede a chi vuole. Allah possiede immensa grazia. I versetti che appena abbiamo ascoltato si rivolgono ai musulmani dicendo loro: pensate di passare dalla fede apparente alla fede vera e osservate la misericordia divina in modo da beneficiare della misericordia di Dio in questo mondo e nell'aldilà. Così la luce divina illuminerà il vostro cammino nella vita. Muovendosi in questo modo, tutti gli errori del passato saranno perdonati e i veri fedeli saranno guidati nei paradisi eterni. Secondo molti commentatori, l'ultimo versetto di questa nobile sura si rivolge ai cristiani e agli ebrei, i quali abbracciano l'Islam avrebbero diritto ad una doppia ricompensa, una per aver creduto in Dio in base a quello che era stato loro insegnato dal loro libro e dal loro profeta, la seconda per aver riconosciuto la veridicità del Sacro Corano e della missione dell'ultimo messaggero di Dio Muhammad. Da questi versetti impariamo che la fede in Dio dovrebbe essere sempre rafforzata dalla conoscenza in modo che avvenga nel profondo dell'esistenza umana. Un credente non è innocente dal peccato, ma se la sua intenzione è quella di evitare di cadere nelle tentazioni, Dio il misericordioso perdonerà i suoi peccati. Non dovremmo giudicare il futuro degli altri e se andranno all'inferno o in paradiso, perché la grazia e la misericordia di Dio sono vaste e non soggette alla nostra conoscenza limitata.